Grazie Rodolfo e grazie Luigi per questo invito. Ho messo così, insomma, dopo i due interventi, diciamo, di ospiti esterni, insomma, un po' mi sento di, mi sembra che mi fate intervenire tra gli ospiti esterni.
Perché non sei iscritto?
Ah, perché non sono iscritto. Ma quando non mancherà, credo, perché già vedo l'incerto con l'ingresso e mi hai già detto che non esci vivo da qui.
È vero, è vero.
Direi che lo farei anche a mio titolo da iscritto anche a questa associazione, a cui io tengo molto. Tengo molto non solo per quanto ricordava Luigi di 3 anni fa, se non sbaglio, quando ho partecipato, oltre a questa, l'unica altra occasione di vostro congresso e incontro, un po', non so, con lo spirito di chi voleva in quell'occasione di 3 anni fa tentare di tenere assieme una realtà radicale a Napoli che era in quel momento, come dire, come minimo, insomma, divisa. E io credo che lo sforzo che il segretario dovrà fare resto da questo congresso è quello di non solo raddoppiare gli iscritti, come ha fatto Luigi e il tesoriere grandioso in questo ultimo anno politico, ma anche con lo spirito di tenere assieme la baracca radicale qui a Napoli, quindi anche con persone che in questo momento magari non sono in questa aula e che io credo debbano essere con voi. Io colgo l'occasione anche perché poi ringrazio, ovviamente qui sono anche per questo, perché voglio corrispondere a questo vostro non annuncio, neanche impegno, perché è un impegno che già ha avuto, come dire, realizzazione concreta, quella di creare anche qui a Napoli un circolo di nessuno tocchi carino. Direi che sarei venuto comunque, ma ci vengo ancora, sono venuto ancora più con, non soltanto con attenzione, ma anche con gratitudine, perché io credo che la battaglia di nessuno tocchi carino non è solo una battaglia transnazionale, è anche una battaglia che coincide esattamente con il vissuto vostro, nel senso che tra le associazioni radicali in giro per l'Italia credo che la vostra sia stata quella più presente in questo ultimo anno e mezzo sulla battaglia non violenta di Marco Pannella, di Rita Bernardini, in primo luogo di Irene Teste, per legalizzare la giustizia, le carceri. Io direi innanzitutto il nostro paese, perché la giustizia, non solo perché il carcere, come ci ricorda Voltaire, è quel luogo visitato il quale si decide se si vive in un paese civile o meno, ma perché credo che la giustizia è il pilastro della vita civile di un paese. Possiamo dire che gli stati si sono edificati proprio per amministrare giustizia, cioè per regolare i conti che possono esistere in una comunità, in una società, tra un cittadino e l'altro, si sono edificati su questi. Quindi quando noi diciamo riforma della giustizia, in realtà diciamo la riforma prioritaria, principale di un paese, di uno Stato, perché lo Stato sia giudicato, valutato essere o meno uno Stato democratico, uno Stato di diritto. Ho ascoltato gli interventi degli ospiti, io ringrazio Pepe Cristoforo, che con il quale ho condiviso 2 anni di esperienza parlamentare. Devo dire che è stato un buon deputato lui, non solo perché era molto presente, interveniva spesso alla Camera dei Deputati, ma anche perché interveniva con lo spirito e con le idee che oggi ci ha rappresentato. Non è che lui è venuto qui per dirci, no, era in sede radicale e allora ha tirato fuori i temi radicali. Lui lo ha fatto nel suo partito, lo ha fatto in Parlamento. La campagna anche parlamentare sull'indulto del 2006, che per noi e per loro, parlo di Pepe Cristoforo, ma anche quelli che allora erano Rifondazione Comunista, anche per la giustizia, e quella è stata una proposta di legge che è stata passata su tutto, monca, perché mancava dell'altra gamba che di solito accompagna non gli atti di clemenza, perché per me così non sono, ma gli atti di buon governo di una situazione intollerabile, che non è solo quella delle carceri italiane, ma anche quella dei tribunali italiani, perché se esiste il sovraffollamento carcerario, esiste il sovraffollamento anche giudiziario dei tribunali, e la proposta di amnistia, indulto, che è una proposta unitaria, unica, serve a superare appunto il sovraffollamento sia delle carceri che dei tribunali, per tornare la giustizia ad essere amministrata secondo regole di Stato democratico, secondo regole di uno Stato di diritto. E qui in questo caso ci tengo moltissimo. Parliamo di amministrare la giustizia, spesso si dice fare giustizia. Io dico di no, è sbagliato dire fare giustizia, perché comunque c'è un elemento violento nel fare giustizia, nel dire facciamo, bisogna, c'è il reato e allora bisogna fare giustizia. È una reazione violenta quella che questa frase sottintende. Io credo che bisogna rendere giustizia, la differenza è proprio tra il rendere, che è un dono, e invece il fare giustizia, che è una reazione, è un atto violento, secondo me è un concetto assolutamente fondamentale. Allora, Francesco Borrelli, che è il coordinatore regionale dei Verdi, se ho capito bene la qualifica, diceva distinguere, io sono al 70% d'accordo con voi, perché sono, non mi convincerete mai, bisogna sempre distinguere il bene dal male, e ha citato quelli che sono in carcere per reati gravi, la pedofilia, i camorristi e cose eccetera. Beh, io tendo sempre a diffidare a chi pone le questioni in termini di contrapposizione tra il bene e il male. La lotta tra il bene e il male è una lotta violenta che ha sempre prodotto, insomma, disastri nella storia dell'umanità. Quindi non c'è il bene da una parte e il male dall'altra, ma questo accade nell'esistenza, nel vissuto, nel comportamento di ognuno di noi, dove il bene e il male convivono. C'è una parte di noi che possiamo classificare nella parte, insomma, cattiva, una parte quella buona. In realtà è il vissuto, la storia, l'esperienza delle persone che poi nella condivisione, nella propria essenza, nei propri comportamenti tra bene e male si sceglie, grazie al caso, alle fortune o alle occasioni che la vita ci offre, di far prevalere la parte migliore di ognuno di noi. E qui è un riferimento, direi, autobiografico. Se io fossi stato un cittadino non di questo paese, ma di uno Stato della Federazione Americana, penso al Texas, probabilmente io non ci sarei più, sarei stato un condannato a morte, magari anche giustiziato, eccetera. Ed è qui il punto. Allora io, siccome l'esperienza o è un fatto interiore oppure non lo è, allora io, qual è la mia esperienza? È l'esperienza di una vita violenta, che indubbiamente vi è stata, in cui io ho concepito, ispirato, nutrito da una filosofia, ma anche da una dottrina politica, che è quella per cui la violenza è levatrice della storia, per cui il fine giustifica i mezzi. Di questo noi ci siamo alimentati, ma non soltanto noi violenti, noi che abbiamo fatto l'esperienza della lotta armata nel nostro paese, ma era una cultura politica, secondo me non sopita, non finita, del fine che giustifica i mezzi. Ebbene, la mia esperienza dice che è il contrario, che in realtà i mezzi che noi usiamo nella nostra lotta politica, in realtà i fini li prefigura, i fini sono in qualche modo determinati, predeterminati dal mezzo che si usa per conseguire. Quindi il fine può essere più nobile, la giustizia, la libertà, il bene, appunto, ma se il mezzo che si usa per conseguire non è giusto, non è appunto non violento, non è buono, e allora il fine viene pregiudicato. Certo, l'incontro, l'esperienza carceraria innanzitutto, qui per me, io lo dico spesso quando mi capita di discutere, di parlare in pubblico e dire, beh, insomma, per me il carcere, il momento della carcerazione è stata una liberazione. Sembra assurdo dirlo per chi conosce oggi l'esperienza, fa l'esperienza del carcere, per cui finisce in una cella e vive in quella cella una situazione strutturale, non perché esistono alla porta torturatori che entrano e ti massacrano, eccetera, ma è la condizione strutturale del carcere di oggi, è quello di un luogo di tortura. Poi capita anche oggi che ci siano persone assassinate in carcere perché appunto vittime di atti di tortura nel senso tradizionale del termine. Per me è stato invece un momento di liberazione da che cosa? Da quella esperienza che mi aveva nutrito e per cui coerentemente, tra virgolette, io avevo praticato, della fine che giustifica i mezzi, fino a concepire l'omicidio politico come momento di liberazione. Ebbene, qui l'incontro con i radicali è per me, ma soprattutto l'accoglienza che Marco Pannella innanzitutto, ma io dico il partito, ormai sono 26 anni che io sono nel Partito Radicale, e non dimenticherò mai quel momento in cui io, uscito da una cella del carcere di Rebibbia, mi recavo al congresso per la prima volta nella storia, credo, del trattamento, del sistema trattamentale dei detenuti, che un detenuto gli viene concesso un permesso premio per partecipare al congresso di un partito politico, per compiere quell'atto simbolico, ma politicamente da tutti ritenuto significativo, e cioè quello di consegnare al partito della non violenza l'organizzazione violenta prima linea di cui io ero uno dei dirigenti. E questo è stato un momento per me, ecco, quello era il luogo dello Stato di diritto, era il luogo della democrazia, che in quel momento concepiva, sì, ci può essere la parabola del figlio al prodigo, tutto quello che si può richiamare in termini di, come dire, di esempi, no? Per cui si accoglieva chi insomma era andato via da casa e vi ritornava, e quindi c'era quel tipo di accoglienza, ma era l'esercizio da parte di un partito non violento come il Partito Radicale del livello, del grado massimo di rispetto di una verità con la V maiuscola, minuscola, elementare, e cioè che l'uomo della pena può essere, può divenire una persona diversa da quella del delitto. E questa diversità e questa, io dico, innocenza, non che non è sinonimo di estraneità al delitto, ma di una nuova vita, di una innocenza rinnovata, ritrovata dell'uomo che ha espiato la pena rispetto all'uomo che ha commesso il delitto, beh, diventava in quel luogo del Partito Radicale appunto non solo riconosciuta, ma esercizio pieno di una concezione della giustizia come dono e non come fare giustizia. E fino all'accoglienza massima che mi ha consentito di essere io titolare di tutti i diritti civili e politici. Molti miei compagni che non hanno avuto la fortuna di incontrare Marco Pannella e il Partito Radicale sono, come dire, loro che hanno vissuto fuori dal carcere la clandestinità come scelta e regola di vita, finito ad espiare la pena, sono ritornati nella società, cioè di nuovo nella clandestinità, cioè costretti a nascondersi, a negarsi, a non dire nei propri rapporti di lavoro, sociali, eccetera, di essere stati carcerati. Ebbene, questo con il Partito Radicale non è avvenuto, e non soltanto nei miei confronti, ma nei confronti anche di altri carcerati che hanno avuto la forza di incontrare il Partito Radicale. Detto questo, direi che ho detto tutto, e il senso della mia storia e della mia presenza. Aggiungo solo un paio di cose. Io credo che, rispetto anche alle cose che sempre Borrelli ha detto, Marco Borrelli non ha mai trovato per cercare di praticare un'alternativa alla sua leadership. Beh, se io conosco una persona che nella sua vita ha cercato sempre ed esercitato un principio fondamentale che rende forte l'organizzazione politica e la rende, come dire, duratura, dura nel senso della durata, è proprio Marco Pannella, il quale nella sua vita credo che abbia avuto solo un incarico di governo, diciamo, interno al partito, quando ha fatto il segretario nazionale con vice segretaria Maria Teresa Di Lascia, e credo anche Rutelli, che ci fosse Quagliariello, eccetera. Dopodiché non ha avuto mai incarichi istituzionali formali all'interno del Partito Radicale. Per quanto riguarda il governo esterno, non è mai stato al governo di nessun governo europeo o italiano con incarichi da ministro, da sottosegretario, eccetera. Avuto solo, stato presidente di una municipalità, una circoscrizione, quella di Ostia a Roma, ma per un anno e mezzo, perché lui ha sempre cercato di far crescere, proprio per far crescere il partito, di far crescere all'interno del partito leader, persone che potessero esercitare la leadership, per cui oggi è forse la classe dirigente italiana con segretari addirittura di partito, uomini di governo, sono venuti fuori da questa scuola, cioè quella di una scuola per la quale il partito ha una durata, ha la possibilità di vivere nella misura in cui non esiste un uomo solo al comando, ma esiste l'esercizio ricercato, direi quasi scientifico, di nuove responsabilità per avere nuovi leader. Così anche oggi io credo che il Partito Radicale, gli iscritti del Partito Radicale, i militanti radicali, tutti oggi preso uno a uno, abbiano la capacità, proprio perché vengono da una scuola che ha avuto una sua durata, di poter assumere ruoli di governo non soltanto in un territorio, in una città, in una regione, ma anche a livello nazionale. Io credo che valga anche per molti di voi che sono in questa sala. Ebbene, questo è il frutto di un metodo praticato nella durata, negli anni, dalla storia, dal comportamento e dal modo di concepire la politica, cioè concepimento, cioè di creazione sempre di nuove possibilità, non soltanto di idee, ma anche di delle gambe sulle cui le idee mani, che sono poi i compagni e le compagne, i militanti radicali. Quindi io vi auguro davvero di lavorare questo anno che viene con la stessa intensità con cui voi avete fatto nell'anno scorso, attraverso le responsabilità formali che voi vi darete, e con l'attenzione non soltanto alla questione del carcere e della giustizia, che ripeto sono questioni prioritarie del nostro paese, che segnano, connotano la vita civile di un paese, ma anche, ho sentito anche delle proposte, allargando, coprendo altri fronti, che sono per il suo, proprio perché la grande Napoli, direi che sono per loro natura quantomeno euro-mediterranei, transnazionali nel senso delle nazioni che, no, si affacciano sulle due sponde del Mediterraneo, recuperando anche le analisi e le proposte radicalissime che il vostro concittadino Aldo Loris Rossi ha fatto negli anni e continua a fare proprio sull'euro-mediterraneo. Io credo che in questo modo voi siete non soltanto sarete di più di quanto non lo siate oggi, e comunque una delle associazioni più vive, più viva e più dal punto di vista associativo, più forte che esiste in Italia, ma io credo che voi non dovete limitare la vostra forza, anche perché ci aspetta un anno durissimo a partire dai prossimissimi mesi dell'anno che viene, con l'annuncio, proposta di annuncio che Marco Pannella ha fatto ieri sera in una riunione a Roma, cui ci saremo, propongo che siano presenti e siano sostenute liste denominate, certo, liberali, socialisti, radicali, laici, e poi abbiamo aggiunto ecologisti, perché credo che sia un connotato anche della nostra storia, alle prossime elezioni, con il simbolo della rosa nel buio, che io porto qui, peso una catenina da, esattamente da quando sono nel Partito Radicale, da 26 anni, perché la cosa più emozionante per me di quell'assemblea, di quel congresso radicale, è stato una allora signora anziana, che oggi purtroppo non c'è più, che se l'è tolta dal suo collo dopo la consegna di prima linea al partito della non violenza, me l'ha presa a collo. Ed è una rosa. Ringrazio sempre per questo. Sergio D'Elia è un altro militante radicale, come prima ho detto di Marco, che è vietato agli italiani. Io sono felice che oggi ci sta YouTube, pure per questo, perché quel video, quella pagina di Sergio che appunto si consegna, che arriva lì al congresso del Partito Radicale, è una pagina che tutti gli italiani dovrebbero conoscere, per appunto magari ricordare, o per la prima volta venire a contatto con una storia che gli è stata negata.
Non solo è vietato, ma è stato anche diffamato, spiega bene, a mezzo stampa.
Oggi? No, ma certo, appunto, poi non hai la possibilità magari di replicare, quindi vabbè, ma non. Allora, per un momento chiudiamo con gli ospiti e adesso nel dibattito generale appunto di questo congresso diamo la parola all'onorevole Alfonso Papa, che davvero ringraziamo per essere qui anche oggi con noi, perché noi diciamo che siamo fieri di avere aperto un laboratorio politico che ha un metodo libertario e che appunto propone delle iniziative politiche, le porta avanti con chiunque ci sta. Alfonso Papa è stato con noi e ci ha dato anche la forza di credere degli elementi, insomma è stato uno scambio che è durato ormai, dura da un anno, tutto l'anno, e quindi davvero ci fa piacere dargli la parola adesso al nostro congresso.
Io vi ringrazio per questo invito, e per me è sempre una gioia partecipare alle riunioni, questa è una riunione importante, di Radicali per la Grande Napoli. Con Luigi Mazzotta abbiamo ormai in corso un cammino che è un cammino di amicizia, un cammino di condivisione, un cammino, se mi consentite, di affetto, che non si può e non si deve concludere. Dico questo perché all'amico Viviano, allora rinnoviamo la tessera, ci non scriviamo a nessuno con tocchi caino, portiamo le nuove iscrizioni, nessuno tocchi caino, ci sono tanti motivi per i quali l'onorevole Papa è oggi qui presente, ma il motivo principale è quello di ricordare a tutti quanti voi presenti, all'amico Viviano, al quale faccio i migliori auguri compiacendomi della sua presenza nel direttivo nazionale dei radicali, che è un qualcosa che ci dà gioia sia come liberali e radicali sia come napoletani, se posso dire. Dobbiamo però continuare questa battaglia, perché in realtà vi devo dire, non essendo io particolarmente affezionato, ecco, né a mozioni degli affetti né voli binarici, che la stagione che ci aspetta è una stagione molto molto strana, molto molto pericolosa, molto molto delicata. Intendo dire che atteso che abbiamo tutti capito che il vero problema che aspetta l'Italia l'anno che verrà è un problema tutto di carattere economico, atteso che noi possiamo adoperarci per fermare il declino, sapendo che il declino è un declino strutturale e che non viene bloccato con formule e con clausole, atteso che credo che a tutti sia chiaro che la situazione attuale degli assetti dell'economia europea hanno penalizzato e penalizzano fortemente l'Italia, e chiunque vi parlerà delle prospettive di politica economica vi dirà sempre e comunque che bisogna continuare a fare i sacrifici, mi chiedo e vi chiedo quali sono gli altri argomenti sul tappeto per la prossima campagna elettorale. Voi dovete fare molta attenzione, perché appartenete, come io appartengo, a una società che ormai è stata educata alla ginnastica dell'obbedienza. Noi abbiamo una campagna elettorale che si sta giocando solo ed esclusivamente su tattiche, su alleanze, su schieramenti. Vi è una totale mancanza di contenuti, al di là degli aspetti dell'economia. I diritti civili sono stati sostanzialmente dimenticati, abbiamo, possiamo dirlo, il serio e fondato pericolo oggettivo che nel prossimo Parlamento possano non essere presenti parlamentari realmente sensibili a temi come quello del carcere, come quello della carcerazione preventiva, come quello dell'amnistia, che è il vero motivo per il quale questa legislatura si chiude nel disdoro più assoluto, dopo le illusioni, gli inganni che sono stati portati avanti per troppo tempo. Noi abbiamo questo concreto, reale pericolo che ci aspetta. Questo pericolo credo ci debba e ci possa spingere a coltivare un sano radicalismo di fondo, a combattere contro il giustizialismo strisciante che parla alla pancia degli italiani, che non vuole parlare alla testa degli italiani, perché li sta in maniera sapiente attraverso i vari Grillo, vogliamo dirlo, attraverso i vari De Magistris, che molti hanno brandito e continuano a brandire. Stanno educando tutti a questa ginnastica dell'obbedienza. Io sono sicuro e mi auguro che all'interno del movimento radicale non si insinui anche lì questo germe, questa malattia, e lo dico perché a chi come me capita di avere molti contatti con realtà straniere, con realtà anglosassone, con realtà atlantiche, non sfugge che il tema del carcere, il tema della giustizia, è oggi un tema che viene valutato in paesi meno vicini o più vicini al nostro come un tema che tocca i diritti civili, non tocca cioè le esigenze di quella minuscola parte della popolazione che viene considerata oggi nell'immaginario collettivo una sorta di feccia umana da custodire nello sversatoio delle paure e delle angosce di una società malata che si chiama carcere. Dico questo perché noi oggi possiamo e dobbiamo dire che questa legislatura si chiude con la totale assenza del tema dell'amnistia, sia nella fine di questo dibattito, sia nell'incipit della campagna elettorale che verrà, nella consapevolezza che noi abbiamo, come giustamente diceva Sergio De Via, che l'amnistia da tempo viene posta da Marco Pannella come un tema di buon governo, non come un tema di atto umanitario, perché se tu devi mettere mano a un provvedimento come l'amnistia per far fronte a una realtà carceraria nella quale ogni 5 giorni hai sostanzialmente un suicidio all'interno delle carceri italiane, tu ti poni rispetto al tema dell'amnistia come ti poni rispetto a un'emergenza umanitaria per far cessare la perdita di vite umane. Devo dire che, partecipando l'altra sera alla presentazione di un bel libro scritto da una dirigente radicale, da una militante radicale, Annalisa Chirico, che ha scritto un bel libro che si intitola Condannati preventivi, io ho avuto modo, di partendo assieme a Marco Pannella, di considerare come i tempi sono cambiati in peggio e quindi dobbiamo organizzarci. Dico questo perché? Perché quando negli anni Ottanta, con un gesto coraggioso, che non era un gesto isolato, ma faceva parte della linea di azione dei radicali, rispetto a una vicenda eclatante come la vicenda Tortora, che fece un periodo di carcerazione preventiva che suscitò grande scandalo all'epoca, e all'epoca portò, tra altri argomenti, a un evento unico nella storia italiana come il referendum per la responsabilità civile dei magistrati, altro grande atto di tradimento della politica rispetto alla volontà plebiscitaria del popolo italiano. E quando, all'esito di quell'esperienza, per la quale, ricordo, Enzo Tortora viene sottoposto ad una carcerazione preventiva che è un periodo che equivaleva a circa un quarto del periodo di carcerazione preventiva che ha riguardato la mia persona, per fare un esempio, in costanza di processo, Marco Pannella, con un atto coraggioso, ma un atto estremamente coerente rispetto alla linea dei radicali, candidò Enzo Tortora. Questo ricordo, un ricordo oggi di grande attualità, di dove notiamo come all'interno dei partiti, questo possiamo denunciarlo, esiste una tale pressione, un tale condizionamento, spesso acritico, da parte di un'opinione pubblica sempre più acritica e sempre più orientata dagli organi di informazione, da quello che definiamo il circuito mediatico, che, avendo inventato uno slogan per tutti, che è quello degli impresentabili, per fare degli esempi, addirittura porta molti leader di partito a porsi seriamente il problema se candidare o meno persone che vengono considerate delle vittime, dei perseguitati, ma che forse è meglio non candidare perché la gente non capirebbe. Abbiamo cioè la politica che non riesce più a svolgere una funzione propulsiva nei confronti della società, ma ne recepisce gli umori peggiori, ne recepisce quell'umore di pancia che viene poi inoculato a sua volta anche da parte della politica. Se le cose stanno così, e se voi non volete essere anche voi educati a quell'etica dell'obbedienza che porta alcuni sindaci a cacciare a calci tutti quelli che indistintamente, funzionari, soggetti con cariche pubbliche, all'interno di un comune, all'interno di una giunta, non la pensano come loro, che porta alcuni pubblici ministeri a diventare da pubblici ministeri sindaci e cacciare a calci nel sedere altri pubblici ministeri divenuti assessori perché non la pensano come loro, potremmo parlare di presenti ma non è il caso, che porta a dover avere vergogna nel discutere o meno del tema del garantismo, che ha portato il sottoscritto a dover spiegare alla rappresentante della Commissione Giustizia del Congresso americano, con il quale oggi è più facile parlare che non con l'avvocato Buongiorno. Che cos'è il giustizialismo? Perché in paesi dove la giustizia funziona, un termine del genere risulta di difficile comprensione, perché in quei paesi la parola giustizialismo viene abbinato a forme estremistiche e irrazionali, in quanto tali incompatibili con la giustizia che dovrebbe rappresentare, no? Il simbolo dell'equilibrio nell'azione di uno Stato. Se le cose stanno così, io credo che si ponga un problema concreto di militanza, di attenzione, di presenza all'interno di una campagna elettorale che, ripeto, sarà scandita da guru dell'antipolitica diventate da comici figure catodiche da web che impongono all'elettorato di votare candidati senza nome, da neodemocristiani in maniera, devo dire, abbastanza dorotea, uniscono l'ingratitudine e l'opportunismo a schemi politici che vanno oltre gli schemi più retrivi presenti in partiti tradizionalmente centristi, da forme di estremismo che condizionano ma in maniera giustizialista il Partito Democratico. E allora, se le cose stanno così, io credo che vi debba essere una forte mobilitazione per evitare che il prossimo Parlamento sia un Parlamento forse altrettanto carente di quello che lo ha preceduto, ma se possibile ancora più anonimo. E in questo anonimato che muoiono i diritti civili, e in questo anonimato che probabilmente una possibile consegna pacifica di una realtà eversiva, quale quella a cui faceva riferimento l'amico Sergio D'Elia, correrebbe il rischio di non fare neanche più notizia. Voi qui parlate di militanza, parlate di diritti civili, avrete notato che su questi temi vi è un grande disinteresse da parte degli organi di informazione. L'unico modo per supplire a questo disinteresse è un'azione di militanza, è un'azione di militanza liberale che vada oltre gli schemi, oltre le etichette del partito, che vi porti a vedere anche nella lucida follia di chi ancora insiste nella ricerca di un vero liberalismo di cui l'Italia ha bisogno, di chi magari andando controcorrente combatte contro una certa Europa dei burocrati, di chi continua a cercare la quadra tra la tecnocrazia e la tutela delle libertà, che credo possa essere individuato facilmente e purtroppo per esclusione all'interno dell'arco costituzionale e al di là di coloriture politiche di varia natura. Se voi avrete questa capacità, se voi avete questa intelligenza, se avrete questa voglia di militanza che vi potrà portare ad accompagnarmi, se lo riterrete, il 24 dicembre nel carcere di Poggio Reale a fare visita ai detenuti, voi potrete unirvi e diventare protagonisti di una battaglia di libertà che forse non ci vedrà vincitori, ma che continuerà a vederci come veri partigiani che continuano a combattere in una società che altrimenti va verso una massificazione educata a quella ginnastica dell'obbedienza e a quella perdita di senso critico che sono il grande dono che l'attuale politica corre il rischio di fare ai giovani che verranno. Grazie.
Davvero per questo contributo e penso che sicuramente valuteremo le tue proposte e vedremo poi, io spero che ci saremo perché non è una tradizione radicale passare il Natale con i detenuti, magari vediamo se viene pure Marco una volta a Napoli. a Ferragosto, a Natale sarà sempre un po' gelato, un po' che non si fa vedere, ma comunque ci organizzeremo. Allora, io avrei Mario Barone come ospite, però spero che... spero che il professor Compagna ci riconceda altri 10 minuti per il suo intervento. Va bene, allora Mario Barone, presidente di Anticone, che ringraziamo perché è stato con noi per tutte le tante manifestazioni che abbiamo fatto insieme, e poi il lavoro che fanno loro è preziosissimo. Io spesso è proprio dai loro siti che cerco dati aggiornati sulle carceri. Va bene.
Innanzitutto grazie per l'invito. Data la natura congressuale di questa giornata, mi limito a dei saluti, non prima però di aver evidenziato alcuni elementi che riguardano la situazione delle carceri in Italia. Allora, un primo dato è il sovraffollamento. Sta per avvicinarsi gennaio e vorrei ricordare che il 13 gennaio del 2010 il Ministro di Grazia e Giustizia dichiarò lo stato di emergenza delle nostre carceri. Tra poco sono 3 anni e vorrei fare un bilancio di quella che è la situazione delle nostre carceri tenendo presente i dati. Quando venne dichiarato lo stato di emergenza delle carceri, in Italia c'erano 64.000 detenuti. Nel frattempo c'è stata una legge 199 del 2010, che stabiliva la possibilità per il detenuto di trascorrere l'ultimo anno di detenzione presso il domicilio, e c'è stata la cosiddetta svuota carceri, che mi sembra, e sotto gli occhi di tutti, non ha svuotato alcunché, visto che ad oggi, in base al nostro rapporto sulle condizioni di detenzione, in Italia ci sono 66.000 detenuti. In altri termini abbiamo un aumento di 2.000 unità. Quindi questo è come dire, lo stato degli effetti prodotti dagli interventi governativi negli ultimi 3 anni. Detto questo, mi soffermo sull'amnistia. L'amnistia, ce lo siamo detti più volte, oggi come oggi, non è semplicemente una priorità, ma è una necessità. Le carceri stanno scoppiando e quindi la tenuta del sistema, la gestione politica del carcere è veramente a rischio. Però va detto una cosa, è un obiettivo da perseguire, però si tratta di un provvedimento, quello dell'amnistia, che è un provvedimento tampone, un provvedimento di clemenza, una tantum, che sicuramente non risolve i problemi strutturali di cui è vittima il nostro sistema. Quindi concentriamo tutte le nostre energie sull'amnistia, lo sapete, siamo con voi, però dobbiamo anche immaginare delle riforme che nel medio e nel lungo termine possano risolvere il problema delle carceri e il problema della giustizia nel nostro paese. Innanzitutto abbiamo bisogno di una seria riforma del codice penale. Abbiamo un codice penale che è del 1930, che evidentemente rispondeva a delle esigenze politico-criminali diverse da quelle che servono a una società, quella attuale, che è molto diversa da quella degli inizi del Novecento. Evidentemente non possiamo non immaginare un codice penale che non si ispiri ai principi del diritto penale minimo. In altri termini, un codice penale composto da poche fattispecie di reato, caratterizzate da un elevato livello di offensività, beni costituzionalmente protetti, e che preveda soprattutto la pena detentiva come un'extrema ratio. In questo senso va anche ripensato il ruolo delle misure alternative alla detenzione, che, è bene dirlo, non sono, come dire, una sorta di vacanza concessa al detenuto, ma sono una pena che anzi consente, più della pena detentiva, la riabilitazione del condannato. Studi universitari e ministeriali dimostrano che colui il quale accede alle misure alternative alla detenzione mediamente delinque dopo la cessazione della pena meno di chi ha scontato l'intera pena detentiva. E questa, cari compagni radicali, è una battaglia innanzitutto politico-culturale prima che normativa, perché non avremo nessuna riforma che regge se non cambia la cultura della pena in questo paese. Ora, e mi avvio rapidamente alle conclusioni, anche per consentire i vostri lavori, venga ringraziamenti. Un ringraziamento particolare va innanzitutto a tutti quanti voi e al lavoro politico che fate sul territorio di Napoli. ma vorrei in particolare ringraziare il senatore Perduca perché a fronte delle denunce di Antigone, assieme alla senatrice Moretti, ha depositato un'interrogazione parlamentare rispetto a un caso che abbiamo denunciato. Si tratta di un internato nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli che per un'espulsione di 20 euro sta da 5 anni in uno status di internamento provvisorio. Ora, l'internamento provvisorio è una misura grosso modo equiparabile alla custodia cautelare. Ora, io mi chiedo e vi chiedo se è civile uno Stato sul cui territorio si consente che in via provvisoria una persona sia chiusa in un ospedale psichiatrico giudiziario per 5 anni. E dico in anticipo che non ci accontenteremo di nessuna, parlo naturalmente a nome di Antigone, di nessuna risposta di tipo burocratico da parte del Ministro di Grazia e Giustizia. Che questo è un paese un po' strano, siamo tutti quanti, pare che l'intero paese debba essere impegnato alla riduzione del debito economico, ma c'è un debito nei confronti delle normative internazionali in tema di diritti umani che nessuno vuole salvare. Si apre l'ennesimo anno difficile. L'ennesimo anno difficile per chi si occupa di carceri, di diritti umani, di garanzie nel sistema penale. Siamo stati assieme fuori Poggioreale, rimbocchiamoci le maniche, grazie e buon lavoro.
Grazie a Mario Barone. E nel frattempo ci ha raggiunto qui all'Hotel Terminus il professore senatore Luigi Compagna e gli cediamo subito la parola. Prego, professore.
Ma grazie. Io mi convinco nell'arco di tutta la legislatura, sollecitato sempre da un amico carissimo come Luigi Mazzotta, ho cercato di non mancare mai né agli appuntamenti carcerari, non tanto quelli della vigilia di Natale che ricordava De Luca, quanto quelli agostani, e alle assemblee degli amici radicali del progetto della Grande Napoli. È un tema che mi riporta a molti anni or sono, quando sulla scia delle proposte di Aldo Loris Rosso, Aldo Loris Rossi aveva prospettato qualche cosa che non fosse soltanto l'emergenza idrogeologica, che fu non è stata minimamente curata a Tosto Vesuvio, ma si richiamava a quei temi sui quali negli anni 70 aveva lavorato anche mio padre, la deorganizzazione degli interstiti e via dicendo. La vicenda politica poi, che ha sempre più fantasia degli uomini, ha fatto sì che invece in questa legislatura tutto in casa radicale, ed è il loro blasone, si sia concentrato sui temi di Barone, di Antigone, del carcere. Ecco, da questo punto di vista, con discrezione, non pretendo di inserirmi nel dibattito interno al Partito Radicale, ma lo dicevo prima a Delia, mi ha molto colpito, come dobbiamo dire, lessicalmente, ma direi anche umanamente, spero di non violare nessun codice di laicismo radicale, la voce di Marco Pannella stamattina, che proprio in conseguenza dello sciopero della sete era difficilmente percepibile sul Radio Radicale. E allora, volendo riprendere una frase Dideria, a mio giudizio molto bella, che penso che a Marco faccia piacere e che mi porti fortuna nelle prossime ore in cui ci auguriamo di poterlo risentire quanto prima a Radio Radicale con un timbro lessicale meno angoscioso di quello di stamattina. Diceva Delia, in fondo almeno tre o quattro generazioni di italiani che fanno politica hanno incrociato o si sono incrociati con Marco Pannella. E quello che è stupefacente e che nessuno può mai togliere con questa o quella volgarità del silenziatore giornalistico a Marco Pannella è che questo non vale, lo dico a Delia con molta amicizia, non solo per quei liberali, repubblicani, gioventù universitaria, tutte queste socialisti, cose, ma vale per un mondo vastissimo, compresa quella sua bellissima esperienza, che mi ha citato, prima linea. Ma per esempio in questa legislatura, e io perché napoletano lo ignoravo, per tu che io ci siamo trovati in Senato ad ascoltare come appello del governo a far cessare Marco dallo sciopero della sete 2-3 anni fa, a un intervento dai banchi del governo di Enzo Scotti, bellissimo, con un affatto umano, cose eccetera eccetera, e io napoletano, amico di Scotti, buon amico anche di Pannella, ignoravo del tutto che esistesse tra Scotti e Pannella. E poi ovviamente, siccome per Duca mi conosce abbastanza, mi piace l'inciuccio parlamentare, mi dice, ma non sai niente, quindi è un'amicizia di quando io volevo fare il sacerdote e giravo per Napoli vestito da prete Enzo Scotti, poi invece ebbe il posto via Pastore Cisl al Ministero degli Interventi. No, ma lo dico per la bellezza di questa storia d'Italia, eccetera, diciamo, si secolarizzò. Allora da questo punto
di vista... Si è iscritto al Partito Radicale, tuttora lo è.
E probabilmente è tampinato, come capita a me, da almeno 30 anni dalle telefonate di Sergino Stanziani, che inizia sempre con ricordi della bellezza di Ecco, ora da questo punto di vista Pannella è un personaggio che sta infinitamente altrove rispetto alla bassezza della cronaca, alla materialità della politica e delle decisioni di grande rilievo che il Partito Radicale dovrà prendere nelle prossime ore. Però c'è una considerazione, forse, questa sì, di fine legislatura che mi permetto di proporre al vostro dibattito. È tutto vero quello che ho ascoltato in parte da Delia, da Papa, dall'amico barone di Antigone, è tutta vera la storia di questi nostri incontri quasi sempre più qui a questo settimo piano in questi anni, di cui grande merito per la continuità di presenza napoletana va dato certamente a Luigi Mazzotta. Noi ci siamo fatti assorbire da questo tema dell'amnistia. Io per primo, Luigi scoprì che l'unico disegno di legge che giaceva in Parlamento era il mio. Non mi fate aggredire dal laicismo dell'amico Bodin, ma io lo avevo più o meno scopiazzato da un collega del CDU, della 14ª legislatura. Però avevo intuito quello che mi pare Barone ha detto, la tragedia dello Stato di diritto, dello Stato liberale, della presenza radicale, tutto quello che volete, e che la distia tampone, necessità, urgenza, immediata, pannicello caldo, è diventata l'unica speranza anteposta alla riforma per riportare nel paese attenzione su queste cose. Grazie al Sasiccio, Papa lo sa meglio di me, ma anche io nella mia bassezza di storico e non di giurista so benissimo, non è che per una serena poi mi spiega, è una iniziata per venire dopo una riforma per grazie. Però la condizione delle carceri, delle cose, insomma tutto quello che ci diciamo ogni volta in queste occasioni è talmente disperato e disperante che l'amnistia noi dobbiamo proporla come unica speranza che trascini lei la riforma. E allora da questo punto di vista ne abbiamo avute di delusioni. La più amara forse è quella che Pannella ha avuto dal Capo dello Stato. Ovviamente credo che nessuno di noi si può permettere nei confronti di qualsiasi Capo dello Stato linguaggi che non appartengono alla nostra radicalità, diciamo, no? Però il Capo dello Stato che cosa ha fatto dopo quella presenza al convegno del Senato di Schifani? Ha fatto sostanzialmente da coperchio a una viltà del governo che francamente come senatore io non accetto, Tra l'altro, per come se lo ricorderà, il primo dibattito in Senato che sulla scia probabilmente della Politano Schifani e nella fortunata contingenza di Vito Palma, neoministro subentrato ad Alfano, aveva acceso molte lucette. Dopodiché questa metallica collega accademica, con quella sgradevolezza del tecnicamente, che è una cosa umiliante per chi ha attraversato la vita e l'amicizia delle Camere dei Lozzi e dei Marciapiedi con uomini come Marco Pannella, il governo si rimette al Parlamento. No, questo non lo accetto. L'amnistia nell'attuale situazione costituzionale, quella che comincia così mi pare dalla fine degli anni Ottanta, per cui ci vogliono i due terzi, poi c'è l'amnistia. Ha bisogno che il governo, articolo per articolo, emendamento, faccia quello che in democrazia è il governo in Parlamento, che è un valore politico e costituzionale, non è tecnico e non è di settore. Da questo punto di vista io non ho il controllo anglosassone dei propri sarcasmi e della propria ironia. Quando il collega Perduca, a me questa cosa di questi ministri o sottosegretari che dicono ci vuole il ministro di settore, no, un cacchio, nell'aula parlamentare c'è l'istituzione del governo, può essere esperto, non esperto, con competente, non competente, può chiedere un'interruzione dei lavori per 5 minuti, 10 minuti, questa cosa non l'ha detto. E purtroppo questa, nelle varie finzioni di questa finta e occulta disponibilità di questo ultimo anno di legislatura, è stata la circostanza nella quale ci siamo abbattuti. E senza voler aprire nessun contenzioso con il capo dello Stato, la sensazione un po' amara di chi era a Palazzo Giustiniani quella fine di luggio è che in qualche modo questo atteggiamento del governo abbia incontrato nel capo dello Stato qualche disponibilità. Ecco, allora prenderemo tutti, condizionati dall'urgenza, chi lo sa, ci saremo, non ci saremo, anche per tu ed io, quando ci conoscemmo, eravamo due abatini della commissione esteri, poi per Duca davvero militante, mentre io ho fornicato e vado fornicando in molte commissioni, si è fatto soldatino della commissione giustizia, prigioniero della stessa storia che ha messo così, diciamo, in carcere la presenza radicale per la grande Napoli. E noi adesso dobbiamo trovare il modo di esserci nel nuovo Parlamento, dobbiamo trovare il modo di non abdicare a quello che ha caratterizzato le nostre battaglie, comprese le nostre sconfitte in questa legislatura. Dobbiamo però fare anche una considerazione politica che affido poi al libero dibattito. Questo tipo di Parlamento, nel quale si arriva in Parlamento, come si dice, da nominati, da contati, da uno dell'altro, cose, eccetera, eccetera, ho l'impressione, Alfonso, che abbia accompagnato la cancellazione del tema della libertà, dei civili, delle cose, eccetera, eccetera. Io devo all'amicizia con Luigi essere venuto a trovare Alfonso detenuto, e devo dire mi fece molta impressione la glaciale insensibilità del Presidente della Camera al suo diritto a ricevere le convocazioni ad hoc. È troppo facile mandare a casa di Enzo di Tiziana. Mi fece una certa insensibilità. Sono assemblee parlamentari nelle quali abbiamo mandato uno con il nostro libero voto in carcere, per carità. La Cassazione ci dice che quell'arresto era sbagliato. Chi prova a richiamare il precedente quando si deve discutere di queste cose, a volte non è il nostro cliente. Per dunque io abbiamo avuto Tedesco, De Gregorio, Lusi, cioè altre gente, gesti di insofferenza, di cose, eccetera, eccetera. Io non vorrei che il fallimento degli schieramenti politici, perché io sono uno di centrodestra, per dunque mi darà atto che ho sempre cercato nelle iniziative che abbiamo fatto congiuntamente come parlamentari di non mettere in difficoltà loro e la loro posizione nel gruppo, poi che al Senato sono solamente tre, un po' perché, per esempio, sulla Messia, datemi atto che almeno per ragione di clientes, firme del centrodestra, è molto facile scaricarle. No, aspettate, questa è una battuta, però Pannella, che anche quando è proliso, noioso, cose, eccetera, eccetera, dice delle cose che fanno sempre pensare. Una volta se ne uscì, dice va bene, ma l'amnistia mi hanno detto che questo sarebbe un modo per chiudere la partita di Berlusconi. Per me va benissimo, ovviamente, diceva Fratello, no? E dove era ovviamente il vice. Sì, però è un argomento per il quale tu non hai neanche mezza firma dall'altra parte, hai il che non so, adesso non so quanto di tanti loro, il stagino della finanziaria, una cosa, eccetera, eccetera. Ah, non fino a chiaro che assombro d'addosso questi sono difficili come di me. Insomma, per concludere, la mia sensazione è che questo schema di bipolarismo di grandi soggetti politici, oltre a finire molto martoriato, perché ultimissima concessione, poi smetto. Questo l'ho sentito anche stamattina da Cappato. Cappato ha detto: qui gli unici che hanno diritto e certezza di poter essere alle elezioni sono quattro soggetti. Nella cronaca politica dei giornali, già da una quindicina di giorni, se ne annunziano molti, molti di più. C'è stata addirittura due giorni di politica internazionale, diciamo così, legati ad aggregazione di nuovi, vecchi soggetti, eccetera, eccetera, e le condizioni della legalità elettorale sono veramente molto ridotte e molto ristrette. E io penso effettivamente, non ho mai molto condiviso a suo tempo gli eccessi di cavillosità dei radicali, però non l'ho detto, nel verificare le firme e le presentazioni delle liste proprie e altrui. Però questi ministri Cancellieri e Severino, francamente, del fatto che le elezioni ci sono e ci saranno, se ne sono fottuti altamente, non meno delle cose. E questa è una condizione sgradevolissima per chi, come voi e indirettamente come tutti gli italiani, si trova a dover prendere decisioni per le quali vi faccio i migliori auguri. Datemi la speranza che in Senato ci sia ancora per Duca, se poi ci fosse anche il senatore Compagna, a me non dispiacerebbe. Però decidete voi liberamente, decidete bene e soprattutto insieme a Marco Pannella con voce squillante almeno da domani pomeriggio. Grazie.
Grazie al professor Luigi Compagna per sempre i suoi interventi ad altissimo livello. E lo ringraziamo anche per l'iscrizione, per il rinnovo all'iscrizione per l'anno 2013 all'Associazione Radicale per la Grande Napoli. E volevo anche dirle, professore, volevo approfittarne per dirle un piccolo riferimento, perché lei ne ha parlato oggi. L'area metropolitana, l'area metropolitana, Loris Rossi, noi dobbiamo assolutamente l'anno prossimo rilanciare questa iniziativa attraverso nuovi convegni. Lei mi deve fare una promessa su questo, perché la città di Napoli, la città metropolitana, ha bisogno di questo tipo di interventi. E la ringrazio di essere venuto ancora qui stamattina a darci il suo contributo.